Buongiorno a tutti e a tutti voi che siete qui con noi per questo appuntamento di Biennale Tecnologia. Ecco, è uno degli appuntamenti che rappresentano l'apporto che l'Università degli Studi di Torino ha voluto dare a Biennale Tecnologia. Ecco, ed è una riflessione che ci avvicina al mondo dei musei. Solo una parola per presentarmi, sono Gianluca Cuniberti, sono uno storico del mondo antico, in questo momento dirigo il Dipartimento di Studi Storici e sono vice direttore alla ricerca per le scienze umane e sociali dell'Università, appunto, degli studi di Torino. Con me c'è Cristian Greco, il direttore del Museo Egizio. Buongiorno Cristian. Penso, ecco, che Christian non abbia bisogno di presentazioni. Il suo biglietto da visita è il gran lavoro svolto da lui e da tutto il Museo Egizio in questi anni e insieme il lavoro intenso che svolge a sostegno della valorizzazione, dello sviluppo del tema cultura in senso ampio, del tema musei in senso ampio. Grazie Christian per aver voluto organizzare con noi questo semplice dialogo che però ha l'ambizione, ha l'obiettivo di affrontare un tema che ci sembra molto, molto importante. L'abbiamo pensato declinando le parole mutazione, trasformazione e sostenibilità che stanno al centro di questa Biennale Tecnologia. Ecco, senza dubbio i musei oggi sono al centro di un processo di trasformazione che è iniziato diversi anni fa insieme allo sviluppo tecnologico. Oggi sono le istituzioni che in primo luogo si chiedono come usare il digitale, che sviluppano usi del digitale, sono in profonda trasformazione. Ecco, tutto questo però oggi non possiamo non unirlo alla riflessione di quello che sta avvenendo nell'epoca di Covid, da storico oggi la voglio chiamare così. Ecco, mi piace, cercavo ieri sera un punto d'inizio per questa conversazione, ecco, io non sono un bravo presentatore, un bravo probabilmente a gestire questa occasione e allora mi preoccupavo di trovare un punto di inizio. Ecco, ieri sera in mezzo al caos della mia scrivania, che la telecamera nasconde, ho trovato questo, spero di riuscire a farvelo vedere. La spilla che mi ha dato qualche settimana fa, poco tempo fa, proprio in una delle visite che ho voluto fare, in quale ho voluto essere presente al Museo Egizio, no? Come volete, c'è cioè un'immagine stilizzata che ci ricorda tante immagini che quel museo valorizzano. Insieme c'è la scritta del mantenere distanza e ci ricorda quel periodo importante che oggi non è attivo e che presto rivolgiamo attivo, nel quale il museo ha potuto riaprirsi al pubblico e quindi ci ricorda come essere museo in epoca di Covid. Ecco, insieme c'è anche in fondo, questo forse non riesco a farvelo vedere, ma un piccolo cuoricino accanto all'indirizzo del Museo Egizio, no? Che vuole esprimere un rapporto stretto che il pubblico del museo ha voluto mantenere vivo e ricreare anche in presenza appena possibile con il museo e soprattutto il museo ha voluto mantenere attivo in questi mesi così complessi. Ecco, in premessa ricordo che è anche attiva una chat con la quale il pubblico potrà comunicare con noi. L'abbiamo pensato questo incontro con grande semplicità, davvero come un dialogo anche aperto al pubblico attraverso la chat, che cercherò nei limiti di gestire e proponendo le domande che arriveranno dal pubblico. Ecco, però in premessa vorrei subito lasciare la parola a Christian. Per chiedergli un po' di raccontarci, ecco, come il Museo Egizio sta vivendo, ha vissuto la trasformazione, per il digitale, per l'attività a distanza, come esse naturalmente si sono poi, sviluppate, ma sviluppate sviluppate anche per rispondere a un'emergenza, e tendo sempre a non dimenticare questo, no? Perché altrimenti, come dire, rischiamo di fraintendere uno sviluppo sulla distanza. L'università ne è protagonista, rischiamo di confondere la sua interpretazione se non la leghiamo anche a una necessaria risposta a una situazione emergenziale. Ti lascerei subito la parola, Christian. Abbiamo provato a pensare di organizzare questa conversazione in due parti, appunto ascoltando l'esperienza del Museo Egizio e poi dialogando e provando a declinare questo tema della trasformazione, della mutazione, attraverso la tecnologia, attraverso gli strumenti del digitale, anche attraverso un diverso rapporto che può essere anche a distanza con il pubblico, in questo caso dei musei, ma anche con i ricercatori, ne parleremo, ecco, declinarlo anche intorno a una domanda di sostenibilità alla quale poi vorremmo approdare. Ecco, una domanda di sostenibilità che ci sembra molto importante da evidenziare in questo momento, e che forse è una declinazione un po' diversa di questa parola rispetto alla declinazione alla quale normalmente siamo abituati. Una sostenibilità della cultura, chiamiamola così, delle istituzioni culturali, del loro sviluppo tecnologico e digitale e del loro lavoro di ricerca. Ecco, però lascio subito la parola a Christian. Grazie Christian.
Grazie Gianluca per le tue parole e hai colto subito nel segno su due punti fondamentali, o forse tre. Ovvero la necessità che durante la crisi pandemica in atto i musei, come del resto tutto il sistema formativo, sappiano trovare una risposta per continuare a svolgere quello che è il loro servizio pubblico essenziale. Mi piace ricordare che con grande svolta e con una decisione molto coraggiosa il ministro Franceschini, ormai 5 anni fa, riuscì a far passare la norma per cui i musei sono un servizio pubblico essenziale e non sono un orpello, un qualcosa di accessorio, ma il loro ruolo all'interno della società è politico nel senso etimologico del termine. Noi viviamo le sfide, gli impulsi che la società ci impone, e ovviamente nel momento in cui il portone d'ingresso di un museo viene chiuso, questo rapporto con il pubblico, rapporto quotidiano, rapporto che fra l'altro è declinato in maniera diversa. Noi al Museo Egizio accogliamo dai più piccoli nello spazio 06 fino ovviamente agli studiosi, ai ricercatori, e non poter essere in contatto diretto con loro ci ha imposto di pensare nuove modalità e di vedere come il digitale ci potesse permettere di essere in relazione. Questo però, questa risposta all'emergenza, richiede anche una riflessione su quella che può essere la sostenibilità anche economica del museo. Come un museo, soprattutto un museo come il nostro, che faceva circa 900.000 visitatori all'anno, possa reinventare il suo modello economico. Grazie all'affetto dei visitatori noi abbiamo potuto far ripartire la ricerca, ripartire gli scavi in Egitto, rivitalizzare la nostra biblioteca, prenderci cura del patrimonio. Ecco, c'è questa parola che io ripeto con costanza e che mi piacerebbe ribadire anche oggi, e che secondo me potrebbe dare anche una risposta per indicarci il futuro. Mi piacerebbe non parlassimo più di tutela e valorizzazione, che sono peraltro due aspetti della stessa medaglia. L'articolo 9 della Costituzione ci ricorda in modo imprescindibile come la Repubblica tutela il patrimonio culturale e la ricerca tecnico e scientifica. E in quella Repubblica, è certo lo Stato in tutte le sue articolazioni, ma la Res Publica sono i cittadini che si prendono cura del patrimonio. Allora usiamo questa magnifica parola latina che è cura, perché nella cura si vedono tutti gli aspetti dell'attività di un museo. Un museo che monitora il suo patrimonio, che con programmazioni di restauri preventivi e programmati cerca di mantenere la cultura materiale e di trasmetterla alle generazioni future. Al contempo però il concetto di cura ci dice anche che prendersi cura del patrimonio non significa semplicemente salvarne la materialità, studiarlo, ricercarlo e pubblicarlo, che è fondamentale, ma anche connetterlo con la comunità con cui esso è in contatto. Allora, volevo farvi vedere un paio di slide possono forse illustrare meglio di quanto io cerchi di dire a parole quanto mi piacerebbe dirvi oggi. Allora, comincio con questa prima slide che fa vedere quasi con nostalgia un museo che c'era e che ora non c'è più, un museo che accoglieva migliaia di visitatori di tutte le età che potevano venire all'interno degli nostri spazi e visitare le collezioni. Però al contempo mi piacerebbe fermarmi a riflettere su quale sia anche la definizione di museo o la nuova definizione di museo. Proprio un anno fa a Kyoto più di 3.000 delegati da tutto il mondo si sono riuniti per parlare e per interrogarsi su quale dovesse essere la nuova idea di museo, come un museo possa svolgere il suo ruolo all'interno della società e connettersi sempre di più sulla società. E allora sono venuti fuori temi importanti come la sostenibilità ambientale, il museo fondamentale per costruire il futuro, perché questa cultura materiale che abbiamo ci permette di programmare il presente e di pensare al futuro, e un museo che non è solo un luogo di conservazione ma un luogo di innovazione, e per questo fa riferimento anche ai nuovi media.
Cristian, scusa, mi segnalano dalla regia che forse non si vedono le tue slide, che forse c'è una visualizzazione. Ecco, adesso ci sono, perfetto.
Perfetto. Benissimo. Allora, una delle contraddizioni a volte che si vedono nella letteratura museale è capire se un museo possa essere un museo di ricerca o un museo cosiddetto partecipativo. Ecco, secondo me qui il Covid ci ha insegnato che questa contrapposizione, che in realtà non è, deve essere risolta. Allora, un museo non può che essere un museo di ricerca. Un museo deve mettere la ricerca al centro, e nel mettere la ricerca al centro deve cercare di studiare i propri oggetti, la biografia degli oggetti, deve fare ricerca assieme ad antropologi, sociologi, filosofi, per trovare nuove forme di narrazione. Si deve cercare di trovare delle modalità per rendere la cultura materiale visibile ai nostri visitatori, anche con campagne diagnostiche. Vedete qui una bella immagine come le tecnologie più avanzate siano indispensabili oggi nella ricerca archeometrica, nella ricerca archeologica, e ovviamente si pone questioni etiche come il tema delle restituzioni, delle conservazioni dei resti umani, ma anche cerca di riconnettersi tornando sul campo, andando a scavare ad esempio. Noi nel 2018 abbiamo fatto una mostra che si chiamava Anche le statue muoiono, tramite la quale abbiamo voluto riflettere su cosa sia un museo, un luogo di conservazione o un luogo di distruzione. Allora vedete questa slide, un tavolo retroilluminato con degli oggetti posti su questo tavolo. Sono oggetti diversi che provengono da tutto il bacino del Mediterraneo, comprati in maniera legale sul mercato antiquario negli ultimi anni e provengono davvero dalla Turchia, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Magna Grecia e addirittura dal Perù e dall'Indonesia. Vedete poi un uccello rapace che incombe su queste. Nell'ottica dell'artista Ali Sherry, questo rapace indica l'Occidente che spoglia il patrimonio culturale da altre parti e le porta in un mondo asettico, che è quello dei musei, che nega la contestualizzazione dell'oggetto. Quindi il museo che preserva l'oggetto come monumento, ma al contempo l'ha separato, ha creato una frattura, l'ha separato dal contesto in cui esso era inserito. Allora, per cercare di capire le valenze dell'oggetto, le sue declinazioni e cercare di penetrare la biografia, il museo ha sviluppato un percorso espositivo temporaneo che si chiama Archeologia Invisibile, che è tuttora in corso. Fra l'altro, tramite un virtual tour è possibile vedere questo progetto e che fa vedere che tipo di ricerca si può fare al museo? Guardate il momento in cui la mummia di Merit può essere sbendata, si può guardare all'interno, possiamo vedere che il cervello e il cervelletto sono ancora conservati, vediamo i magnifici gioielli che lei ha che adesso possono essere stampati. Un museo al contempo che si interroga su quali debbano essere le modalità di documentazione, per cui ad esempio la fotogrammetria, un museo che cerca di sbandare anche le mummie animali che sono adesso oggetto di studio e un catalogo con studiosi internazionali sta per uscire, che studia la policromia dei suoi oggetti facendone l'analisi chimica e fisica e capendo anche come funzionavano i workshop, come il maestro interveniva. Un museo che cerca di fare la ricomposizione della parte iconografica, che studia i suoi manoscritti, la cultura materiale scritta e che cerca di ricomporre i monumenti, o che, grazie al Vatican Coffin Project, penetra all'interno di un sarcofago e cerca di studiarne la sua molteplice valenza. Vedete che doveva terminare il 6 gennaio del 2020, invece ovviamente la crisi pandemica ci ha spinto a tenerla in atto e tutti adesso la possono visitare virtualmente. La cosa interessante però che emerge da questa mostra, in cui il digitale, le nuove tecnologie hanno un aspetto preponderante, è che solo la ricerca multidisciplinare, solo mettere attorno ad un tavolo di nuovo gli archeologi, i filologi, gli storici dell'arte, gli antropologi, ci può permettere di ricostruire il passato. Allora, per ricostruire il passato, poi vi sono molte attività che il museo ha intrapreso. Siamo tornati a scavare, siamo tornati in quello che per noi è la nostra terra madre, innanzitutto per condividere con i nostri colleghi egiziani un dialogo costante, un dialogo che permetta di creare una rete di conoscenze e di connessioni sociali, nella grande, gratitudine che noi abbiamo nei confronti dell'Egitto che ci ha permesso di avere qui la cultura materiale, ma soprattutto tornare in Egitto significa ridare contesto a questi oggetti, fargli parlare. Io molto spesso lo dico anche ai miei studenti che dobbiamo guardare agli oggetti come a un documento storico da inserire nel paesaggio che è un palinsesto in cui l'elemento antropico ha operato. E allora faccio molto spesso il paragone di un oggetto come di una pagina di un libro. E la pagina ci dà delle informazioni, ma è molto più ricca se inserita all'interno del contesto in cui essa era scritto. E con il materiale archeologico dobbiamo fare lo stesso. Si impongono poi problemi importanti come quello dei resti umani. Qual è il valore etico dei musei? Come possiamo esporre i resti umani e al contempo rispettare le persone che con molta fatica e dispendio di grandi energie e di forza hanno costruito per se stessi delle tombe? E il museo negli anni aveva costruito un sistema per condividere la propria conoscenza. Lo faceva fisicamente, tramite dei convegni, tramite delle summer school che funzionavano molto bene e vedevano per venire in museo studenti della UCLA, da Los Angeles, che si fermavano qui per 6 settimane. Però adesso questa partecipazione nelle nostre sale è venuta un po' meno. Grazie a Dio, abbiamo lavorato negli anni scorsi per rinnovare completamente il nostro sito web e per mettere online i 3.800 reperti che sono esposti. E questo era innanzitutto per dare una risposta alla comunità degli studiosi, ma a tutto il pubblico che possa essere interessato. E quindi adesso chiunque può andare sul nostro sito e vedere i nostri oggetti. Abbiamo lanciato ormai da qualche anno la rivista del Museo Egizio, che è open access e che permette nelle lingue dell'egittologia, quindi francese, tedesco ed inglese, nonché l'italiano, e con un breve abstract in ogni articolo in arabo, di condividere le ricerche. Fra l'altro è in formato HTML, permette di fare dei focus sugli oggetti, permette di vederne anche la loro modellazione 3D. Tutto questo era per rendere il museo sempre più compartecipativo, era per fare in modo che il museo non fosse una realtà sospesa, ma che si connettesse alla comunità scientifica e che diventasse un centro di ricerca e al contempo sapesse trasmettere sempre nuovi contenuti alla comunità di riferimento. Il museo, l'ho detto in premessa, se è una politico nel senso etimologico del termine, se partecipa alla vita della città, deve saper anche raggiungere quei luoghi lontani, deve saper raggiungere gli ospedali, le carceri, tutti quei segmenti della popolazione che in museo non possono venire. Ed ecco quindi che sono nati dei progetti bellissimi come questo, Liberi di Imparare. Gli oggetti che vedete nelle teche non sono degli oggetti antico-egizi, ma sono delle copie perfette, fatte a mano, grazie alla collaborazione con il carcere di Torino, dove i detenuti hanno fatto un percorso, si sono avvicinati alla cultura materiale e hanno imparato a capire la carpenteria, come erano fatti gli oggetti, e poi si sono cimentati nella copia del geroglifico corsivo, dello ieratico, arrivando addirittura a copiare il papiro del libro dei morti di Ka, che vedete sullo sfondo, e anche quello non è un oggetto originale, ma è la copia che ne hanno fatto i carcerati. E poi questi stessi oggetti sono stati usati per fare la didattica in ospedale. Ora, durante la crisi pandemica, come si fa a continuare questo? Beh, con nuovi mezzi. Siamo riusciti tramite la radio a continuare un dialogo con i detenuti, e proprio oggi, proprio in questo momento, sta nascendo una trasmissione radio del Museo Egizio, dove ogni domenica mattina dalle 11 alle 12 noi racconteremo una storia e racconteremo una parte della nostra collezione. E tutto questo continua anche con i progetti di inclusione. Se il Museo Egizio vuole parlare a tutti, vuole parlare anche ai nuovi italiani. E continua grazie al fatto che noi, con le associazioni sul territorio, lavoriamo perché la collezione venga anche utilizzata per insegnare l'italiano, per imparare l'italiano tramite le collezioni. Adesso lo stiamo facendo a distanza, ma quando il 2 giugno siamo riusciti a far ripartire, a far riaprire il museo, siamo riusciti a far tornare qui i ragazzi arrivati da poco in Italia che stavano imparando l'italiano, e fra l'altro loro fanno proprio il loro esame dal Museo Egizio, e le nuove tecnologie ci permettono che mentre loro fanno l'esame facendo una guida in italiano nelle sale, che le loro famiglie e i loro amici a migliaia di chilometri di distanza su Facebook possano vedere lo svolgimento della loro attività. Perché il museo appartiene a tutti, perché il museo fa parte della società, perché le radici del nostro futuro sono saldamente ancorate nel passato. Guardate, secondo me è come la biografia di una persona sta in piedi e funziona nella comunità oggi grazie al suo passato, porta con sé sedimentato all'interno della propria biografia tutto quello che è avvenuto e porta con sé anche le cicatrici del passato. Bene, la cultura materiale sono la nostra sedimentazione che ci permette di capire chi siamo noi oggi come società, come la vicenda umana da migliaia di anni ci abbia portato a questo punto, facendoci vedere in modo diacronico lo sviluppo, le cadute, come l'uomo ha saputo rialzarsi, come ha saputo affrontare grandi problemi ed innovazione nel passato. E quindi questo è il modo essenziale per prendersi cura dei nostri oggetti: studiarli, riportare la ricerca in museo, fare in modo che la ricerca sia davvero multidisciplinare, e anche per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche. Dobbiamo sederci attorno ad un tavolo in cui umanisti e informatici, innovatori, sappiano cercare di dare una risposta ai quesiti che vengono posti, e poi condividere perché il passato non venga dimenticato. Io penso che il problema più grande che il nostro patrimonio culturale può avere sia proprio quello di essere dimenticato. E durante questa crisi pandemica ci siamo tutti messi in gioco. I curatori che hanno fatto queste istantanee dalla collezione, cercando di raccontare ognuno a loro modo un oggetto, di modo che la nostra collezione non venisse dimenticata. E io stesso ho fatto le cosiddette passeggiate del direttore, un qualcosa a cui io tengo moltissimo, una volta al mese in genere passeggio nelle sale del museo dopo l'orario di chiusura con 30 persone che online chiedono di venire in museo, e questo l'abbiamo trasferito, abbiamo registrato più di 7 ore di passeggiate e trasmesse a puntate, di modo che una visita relativamente veloce con me in ogni sala potesse essere fatta. Ma torno un attimo alla ricerca. Proprio nei mesi più tristi e più duri della prima ondata pandemica, il museo ha avuto il riconoscimento del European Heritage Award e di Europa Nostra nella categoria ricerca. Ecco, ci tengo a sottolineare questo, che un museo venga premiato per la ricerca, e lo fa attraverso un progetto che si chiama TPOP, Turing Papyrus Online Platform, la piattaforma dei nostri papiri online. Cosa consiste tutto ciò? Bene, il Museo Egizio ha più di 700 manoscritti interi, ma più di 17.000 frammenti. Manoscritti, quindi cultura materiale scritta, scritta su papiro, che appartiene a diversi generi letterari, dal genere funerario, religioso, rituale, magico, ma però ci sono anche documenti amministrativi e documentazioni letterarie. Sono documenti scritti in geroglifico, in ieratico, in demotico, in greco, in copto, in aramaico e in arabo, e hanno un arco temporale che va dai papiri di Gebelein, quindi siamo alla metà del terzo millennio avanti Cristo, fino al decimo secolo dopo Cristo. Fra questi ci sono alcuni documenti che sono conosciuti praticamente da tutti, come questo, un papiro importantissimo, è il Canone Regio, che fu visto, pensate, già nel 1824 da Jean-François Champollion, il decifratore dei geroglifici, che vedendo questo documento disse di trattenere addirittura il respiro nel timore che il suo respiro potesse condannare all'oblio il nome dei faraoni che si era preservato per secoli. Se guardate in una colonna centrale c'è un susseguirsi di due simboli identici che si leggono Nesubiti, sovrano dell'Alto e del Basso Egitto, e dopo si apre un geroglifico con il nome dei sovrani, una lista di 77 sovrani dall'inizio della civiltà egizia, da Narmer fino all'età Ramesside, che permise di ricostruire l'ossatura cronologica dell'antico Egitto e ci permise di capire che Manetone aveva ragione nella sua suddivisione in 30 dinastie. Poi ci sono altri papiri importantissimi, come il papiro di Almeniere che vedete qui sopra, e su converso eretto, o il famosissimo papiro dello sciopero che nell'anno 29 del regno di Ramses III ci dice che gli operai di Deir el-Medina, coloro che costruivano le tombe nella Valle dei Re, nella Valle delle Regine, si rifiutano di lavorare perché da 2 mesi non ricevono le provviste, tutto ciò di cui hanno bisogno. Papiri che negli ultimi anni sono stati restaurati, hanno avuto una nuova dimensione espositiva. Eccolo di nuovo il papiro che ci mostra la tomba di Ramses IV, e andando avanti, uno dei papiri più importanti, il primo che si vede entrando nel museo, il papiro di Yuf Ankh, che è un papiro di 19,50 m, un papiro del Libro dei Morti, che venne interpretato e capito che si trattava di questo componimento religioso molto importante da Carrie Chalepsius negli anni 40 dell'Ottocento, e proprio in questo papiro si fece una suddivisione in 165 capitoli. Chiunque oggi studi il Libro dei Morti parte da qui. Abbiamo poi documenti molto importanti che risalgono all'età tolemaica, un archivio in demotico, abbiamo documenti molto importanti di età copta, abbiamo i primi frammenti amministrativi della metà del terzo millennio, che sono i cosiddetti papiri di Gebelein, e documenti come questi che sono contratti di matrimonio, o papiri in parte frammentari, ma guardate con questa scrittura meravigliosa che è il papiro rituale, con il rituale di Amenofis I, di cui noi conserviamo la metà, la seconda metà in basso del papiro, quella in alto è preservata al Cairo, o il nostro magnifico papiro del Libro dei Morti di Kha Emerit. Ebbene, qual è lo scopo del progetto che abbiamo lanciato? È quello di capire come, al di là dei 700 manoscritti intatti, si potesse ricostruire l'archivio amministrativo più importante che ci fosse giunto dall'antico Egitto, riconnettendo i vari frammenti. Ebbene, si potevano scegliere due strade, si poteva dire che il Museo Egizio l'avrebbe studiato in maniera indipendente, oppure fare una scelta diversa, fare una scelta collaborativa, cercare dei partner internazionali, coinvolgendo i più grandi studiosi di ieratico, fare una piattaforma digitale collaborativa che ci permettesse di studiare i papiri nella loro materialità, permettesse loro di dare un contesto, al contempo permettesse poi anche di studiare le pratiche scrittorie. Per esempio, i testi venivano copiati sotto dittatura o copiandoli con un originale davanti, qual è quanto è fluido l'inchiostro, vi sono dei segni in cui il segno di inchiostro è più grosso o più fine, come avveniva tutto il vario processo, per poi capire anche quali erano le modalità, i generi letterari e i testi che più venivano studiati e copiati all'interno del villaggio di Drel Medina. Abbiamo diviso tutto questo in quattro subprogetti, che vedono innanzitutto la conservazione materiale, poi l'acquisizione del dato, ecco dove il digitale diventa importantissimo, il frammento che viene scansionato e messo a disposizione di tutti in una piattaforma. Vedete, i partner sono oltre al Museo Egizio, l'Università di Basilea, di Leiden, di Liege e di Leipzig. E abbiamo anche cercato di stabilire una gerarchia di lavoro. Abbiamo fatto una divisione fra quello che è l'oggetto, ogni frammento per noi è un oggetto, però non ogni frammento è un documento. Un documento è un testo che abbia una sua unitarietà. A volte un oggetto, quindi un frammento, contiene diverse testimoni, diverse attestazioni scrittorie che appartengono a documenti diversi, e digitalmente noi cerchiamo di ricostruire questi documenti. Mettiamo in relazione quello che abbiamo fatto con gli altri database che sono stati sviluppati da istituzioni di ricerca internazionali, e tutto questo per cercare di ricostruire i documenti, per cercare di capire la prosopografia, ovvero la storia delle persone, per cercare di ricostruire una comunità. Certo però che se vogliamo arrivare alla ricostruzione dei papiri, quello che è l'ultimo pacchetto di lavoro di questo progetto è quello della condivisione di quanto via via viene scoperto. E come lo si fa? Con una parola semplice: accessibilità da parte di tutti, da ogni dove, in qualsiasi momento. Vedete, i frammenti di papiro sono come dei piccoli frammenti di un puzzle che devono essere messi assieme. La ricerca non può essere individuale, ma deve essere una ricerca collettiva. Il digitale ci permette di condividere e di creare quasi un tavolo di lavoro virtuale che connette studiosi di tutto il mondo, che insieme aiutano a ricostruire questo puzzle. Al contempo, però, la piattaforma deve essere resa accessibile a tutti. Ed ecco che in questo momento online. Abbiamo rilanciato adesso a novembre un suo nuovo formato, e vedete che se andate online e vi chiedete di iscrivervi, potrete accedere al materiale. Vi sono tre livelli di accesso: c'è quello in cui si possono modificare le informazioni nel database, e queste sono riservate ovviamente agli studiosi che con noi collaborano. Poi c'è un livello di accesso riservato a studiosi e studenti che vogliono vedere materiale inedito che è stato scansionato ma non è ancora stato studiato approfonditamente da noi, ma che vogliono vedere questo materiale perché possa servire a loro per gli studi che stanno conducendo. E poi c'è un'interfaccia invece che è aperto a tutti, dove chiunque sia interessato può vedere il frammento di papiro, può vedere la sua trascrizione in geroglifico, la sua traduzione, traduzioni in varie lingue, articoli di approfondimento, ed è un modo per far capire quanto sia importante la cultura materiale scritta e di condividerla con tutti. Ecco, e ritorno a una delle slide iniziali che avevo, secondo me qui c'è la risposta non solo alla crisi pandemica che abbiamo in questo momento, ma al ruolo che deve avere un museo. Un museo che diventa un vero hub culturale di ricerca, che sappia attirare fondi di ricerca italiani e stranieri, che abbia un legame sempre più stretto con l'università, che sappia diventare un centro di formazione e al contempo non si dimentichi quella che viene molto spesso definita la terza missione. Noi siamo in prima linea, siamo coloro che hanno un compito fondamentale, che è quello di non far dimenticare il patrimonio, e non, per non farlo dimenticare bisogna che il patrimonio sia conosciuto, e sia conosciuto in primis dalla dalla comunità a cui il patrimonio appartiene. E quindi penso che questo sia davvero il ruolo che noi dobbiamo svolgere, per il nostro ruolo sociale. E penso che la pandemia ci abbia spiegato in maniera molto chiara come questa è la strada che dobbiamo seguire. Non torneremo, per tornare un po' a quello che dicevi tu all'inizio, Gianluca, io penso che ci vorrà molto tempo prima che si tornerà ad avere sale affollate di visitatori. Però penso che noi dobbiamo imparare qualcosa dalla crisi in atto, che il modello economico che si basava su musei che attirassero tantissimi visitatori da ogni parte del mondo, forse non è un modello economico sostenibile, e che il patrimonio deve essere molto più ancorato a coloro che a cui il patrimonio appartiene, alla comunità di riferimento. I dati OCSE ci dicono che il 26% degli italiani visita un museo una volta all'anno. E allora forse su questo dobbiamo intervenire, dobbiamo far capire che è il patrimonio di tutti, innanzitutto aprendoci e condividendo con studenti e studiosi. Quanto vorrei che ci fossero centinaia di studenti che chiedessero di fare la loro tesi sul nostro materiale, che ci aiutassero quindi a studiarlo e a pubblicarlo, e al contempo trovando anche nuove modalità di ricerca per trovare anche nuove narrazioni. Ho parlato di ricerca, allora la ricerca per un museo come il nostro è senz'altro la ricerca egittologica, ma non si può finire, non può terminare lì. C'è anche una ricerca antropologica, sociologica. Noi funzioniamo anche come istituzione, il museo è anche un luogo di produzione culturale e quindi deve sapersi rapportare con la comunità e dare delle risposte, ricevere degli stimoli e al contempo dargli, e anche in questo stimolare la ricerca che possa essere stimolata. Per esempio, uno dei problemi che noi abbiamo è come le indagini diagnostiche non debbano essere invasive. Abbiamo un materiale antropico molto importante che potrebbe essere analizzato con delle ricerche endoscopiche. Come facciamo a non renderle invasive? Ecco, se troviamo delle modalità per fare delle analisi endoscopiche virtuali, questo poi potrebbe essere anche, avere anche un'applicazione in ambito medico.
Grazie Christian, grazie. Ci hai portato in un viaggio, mi sembra sintetico, ma molto molto interessante, un viaggio che ci ha portati nel museo, ci ha portati in Egitto, ci ha portati nel passato e ci ha portato molto nel presente. Ecco, hai usato spesso l'espressione, oltre a quella della ricerca sulla quale poi torniamo, ma quella dell'accesso aperto, no? Che è espressione tecnica su internet di ciò che diventa fruibile a tutti, però nel caso del Museo Egizio è davvero un accesso aperto a 360 gradi, no? Aperto a tutta la società, è fisico e digitale al tempo stesso, di essere veramente, come dicevi, per tutti, tutti quelli che sono anche in ogni luogo, e quindi veramente per tutti. Ecco, questo mi sembra un taglio molto, mi sembra un taglio fondamentale. Ecco, mi piace condividere col pubblico quello che senz'altro è un tratto che ci accomuna, di cui ci troviamo a parlare, e che è quello proprio della nostra formazione, no? Questa parola museo che arriva da quell'esperienza, non a caso ad Alessandria d'Egitto, in età ellenistica, e in fondo quella parola era anche l'origine, potremmo dire, dell'università, no? Quindi di quel luogo dove lo studio, la ricerca si intreccia all'insegnamento, si intreccia alla conservazione, alla biblioteca, al museo, no? E quindi tutto in realtà, questo in realtà sta tutto insieme, no? Forse sono è la nostra epoca, i nostri tempi, che troppo ci abituati a scindere, a dividere, e allora è il compito del nostro oggi ricomporre, trovare punti di sintesi per lavorare sempre più insieme. Naturalmente l'università è a fianco del Museo Egizio, cerca di fare quello che può con le proprie risorse, con i propri mezzi, con le proprie energie, per essere con il museo. Il Museo Egizio lavora con molte università, e l'Università di Torino è una di queste. Significativamente una di queste, e mi piace sottolineare questo aspetto, no? Non siamo, come dire, gelosi di questo rapporto col museo Egizio, è molto importante, perché altrimenti, come dire, metteremmo in discussione quello stesso accesso aperto di cui parlavamo prima. Il mondo della conoscenza è oggi ancor più aiutato dalla tecnologia, può essere veramente globale, in un senso di globale molto positivo per lo sviluppo delle ricerche, ognuno con i propri apporti, ognuno con le proprie sensibilità e differenze. Ecco, come possiamo poi però veramente fare questo, no? Perché con te abbiamo descritto un modello di museo che fa tantissime cose, no? Quindi che fa un po' di tutto, no? E in questo tutto tutto è irrinunciabile, perché, come dire, no? Nella carrellata che ci hai presentato, come si potrebbe pensare di rinunciare a qualcosa, no? Di rinunciare all'attività con le scuole, importantissime, nella chat che sto scorrendo, insomma, si vede subito quanto manca alla scuola il rapporto col museo egizio, e poi magari dedichiamo a questo una domanda. Con tutta la società, hai parlato dei progetti di più forte impegno sociale, e poi naturalmente la conservazione, il tenere aperto, il tutelare, il restaurare i beni, e poi l'indispensabile, ovviamente, quanto più io sento indispensabile, sviluppo sul fronte della ricerca, che in realtà poi alimenta l'altro. Noi in realtà probabilmente stiamo parlando della stessa cosa, non stiamo parlando di aspetti così diversi, perché il loro legame è evidente. Non potevate fare quella bella mostra dell'invisibile se non c'era tutta un'attività di ricerca che ha portato a quella mostra, e quella mostra ha suscitato altre attività di ricerca, e così come l'importantissimo progetto sui papiri. Ecco, volevo provare ancora a riflettere un attimo con te su questo, e poi passo ad alcune domande. Ecco, noi abbiamo percorso in questi anni, penso in maniera molto proficua, nel nostro paese, uno sviluppo, un ammodernamento, non so se condividi questa parola, se la possiamo usare, del sistema museale, per essere attuale, per rispondere, per andare a cercarsi un pubblico, no? Per risolvere e andare ad aiutare anche le comunità locali ad avvicinarsi alle realtà museali. Ed è stato fatto tantissimo, no? Cioè, è evidente che i risultati si sono ottenuti. Lo si è fatti anche con una spinta, e qua aggiungo al tassello, diciamo, economico, usiamo questo termine per capirci alla veloce, no? La spinta, che è quella di andarsi a finanziare anche con l'attività di visite in museo, in modo da lì da trovare il punto di sviluppo, no? In un processo probabilmente virtuoso, no? Che è quello di dire: ammodernati, trova una maggiore forza comunicativa col pubblico, diventa più attraente, hai più pubblico, hai più risorse e ti sviluppi, no? Ecco, è evidente che Covid ci ha costretti a riflettere su questo. Ecco, il punto di osservazione dell'università lo stiamo portando avanti anche con dei progetti, anche in collaborazione con ICOM e con il comitato di ICOM sul digitale e le tecnologie, con un progetto Museum Switch che è anche stato protagonista di un bel convegno qualche mese fa. Ci stiamo molto interrogando sul modello, no? E quindi, come dire, se poi in fondo in quel modello che ho tratteggiato prima, che ho tratteggiato troppo rapidamente, in maniera grezza e grossolana, però forse, come dire, come politica, come comunità di cittadini non ci siamo accoccolati, no? Abbiamo pensato che allora se quel modello funzionava così bene, in fondo quella fondazione culturale poteva essere lasciata da sola, no? Cioè, come dire, da un lato vicina, nel senso con tanti visitatori, con molta attenzione, tutti a dire quanto siete bravi, ma poi in fondo lasciati da soli. Ecco, non so, volevo condividere con te, provo a enunciarla in questa maniera un po' confusa, ecco, ma spero...
Secondo me è chiarissimo quello che hai detto e guarda, è uno dei punti in cui secondo me... L'università può dare una mano incredibile adesso ai musei per ripensare assieme con la multidisciplinarità che è presente in università, tutti assieme, economisti, sociologi, antropologi, filosofi, quale deve essere il nuovo ruolo di un museo. Se tu chiedi a me che modello io avrei in mente, beh, per me è molto chiaro. Vorrei ritornare... un po' alle origini del museo, vorrei ritornare ad Aristotele e vorrei ritornare al suo liceo con il Museum, che probabilmente conteneva quei resti zoologici e botanici che lui aveva portato dai suoi vari viaggi a Lesbo. Del resto, Demetrio Falero, proprio quel modello è in mente quando, chiamato Tolomeo I Soterle, pensa il Museum, quindi un luogo di ricerca legato alla biblioteca, che diventa però, no, e lo sappiamo tutti, il centro culturale più importante del mondo ellenistico, che ha tramandato tutto il sapere scritto che il mondo greco ci aveva dato e sulla quale ancora noi oggi basiamo molto del nostro sistema culturale. Quale modello in atto adesso si potrebbe applicare? Penso molto al modello inglese, a un modello in cui nei grandi musei inglesi tu non paghi un biglietto per entrare, perché sono parte essenziale della cittadinanza. Rendiamoci conto quindi che se facciamo una rivoluzione copernichiana e arriviamo a capire che come le scuole, come gli ospedali, come le università, anche i musei sono indispensabili, allora forse ci approcciamo ai bilanci di musei in una maniera diversa, non li sentiamo come un peso che grava sulle nostre spalle e che deve essere sostenuto, ma sono una parte essenziale di sviluppo del nostro paese. Certo, se quindi si cambia un modello economico e quindi si dice in un patto pubblico-privato cerchiamo di mettere a disposizione una somma X ogni anno perché i musei possano continuare a funzionare, i musei al contempo non devono stare fermi, i musei si devono aprire sempre di più, perché ci sono delle opportunità di sviluppo culturale incredibili. Io poi mi vergogno un po' a dirlo a te, che questa materia la conosci molto meglio di me, ma faccio un paragone azzardato, ovvero la conquista di Roma da parte della Grecia. 168 avanti Cristo, la Grecia viene occupata e viene meno quel sistema delle poleis libere e la Grecia si sarebbe potuta sedere e dimenticare il ruolo culturale che aveva avuto. Invece nel giro di meno di un secolo mettono in piedi un sistema tale, adesso in maniera irrispettosa, poi lo dico a te che sei grecista, direi quasi il business e la paideia. Ovvero, se volevi fare un cursus honorum a Roma, o andavi a studiare ad Atene, e ci andò anche l'imperatore Adriano, oppure avevi un pedagogo greco. Quindi la cultura in realtà, porta Orazio a dire Grecia capta ferum victorem cepit, che però è vero, il mondo culturale romano si basa su questo. Allora l'Italia, in questo momento, Molto spesso noi diciamo abbiamo un tessuto dei beni culturali, bene, ma non lo dobbiamo avere silente. In maniera un po' forzata vorrei dire, dobbiamo passare da essere un grande magazzino di opere d'arte ad essere un laboratorio di innovazione. Dobbiamo mettere di nuovo la ricerca al centro e finanziarla, e con questo si riuscirebbe a far decollare anche i musei, per fare ricerca ovviamente specifica, ma e dalla cultura materiale noi possiamo anche avere dei laboratori di innovazione, mettere l'umanista, lo scienziato, l'informatico, il sociologo, l'antropologo, il filosofo assieme e assieme capire come orientare il futuro. Abbiamo un'opportunità incredibile con il patrimonio archeologico e storico-artistico che abbiamo di studiare il rapporto fra materiale e immateriale. Ecco, quello penso dovrebbe essere la spinta per il futuro.
Grazie. Userei, Christian, gli ultimi minuti per aggregare alcune delle domande che leggo in chat. Ecco, partiamo da una considerazione, come dire, no? Ormai il rapporto tra musei e tecnologia e digitale ha fatto pienamente comprendere che non esiste la questione che se facciamo vedere troppo su internet poi le persone non vengono più in museo, no? Adesso pensando ovviamente post-Covid. Ecco, quindi, come dire, questa non è la questione, no? Non sta lì il problema. Ecco, le domande però c'entrano due aspetti che mi sembrano interessanti. Uno è se forse non c'è un fraintendimento nel pensare uno sviluppo tecnologico e digitale dei musei un po' uguale per tutti, no? Cioè, o se invece questo uso della tecnologia deve declinarsi sull'identità specifica del museo, e questa è una domanda. E l'altra è come l'interazione che si può creare in rete con il pubblico di un museo, col suo pubblico, può essere vera interazione, cioè come il ruolo del pubblico, quello lontano, quello in rete, può essere aiutato a essere interattivo ed essere attivo. A questo aggiungo una terza, come dire, sfumatura all'interno di questa domanda, che è quella, come dire, che ci costringe anche l'uso del digitale, della comunicazione, della fruizione web dei musei, probabilmente a un modello di fruizione e forse anche un modello di marketing che è molto diverso da quello che normalmente internet ci propone, cioè di come internet vende i film, i propri contenuti, anche i contenuti anche di comunicazione, perché è più, come dire, per usare una parola abusata, è più slow, diciamola così, cioè voglio dire, usare il database dei papiri richiede dedizione, pazienza, voglia di formazione, no? E non possiamo invece chiedere di essere uguale a un'altra parte come dire, di fruizione internet alla quale siamo più abituati. Ecco, ho provato a raccogliere intorno a questi tre nuclei le
Allora,
domande.
cerco di risponderti ai quesiti come li hai posti. Allora, certo, la tecnologia deve essere, non esiste una risposta uguale per tutti, anzi, qui proprio c'è, cioè, il centro del problema, e ritorno ancora con un termine che ho ripetuto molte volte: c'è bisogno di ricerca e c'è bisogno di dialogo. Molto spesso vengono da noi in museo ricercatori, studiosi, operatori anche nel mondo economico con prodotti ready made, in cui ci dicono: abbiamo questa innovazione incredibile che potrebbe essere utile per voi. In realtà dobbiamo partire invece da un processo inverso, dobbiamo partire da ascoltare quali sono anche le esigenze degli egittologi nel nostro caso, di quali mezzi abbiamo bisogno per cercare di comunicare quello che l'oggetto, il papiro o qualunque esso sia, può comunicare e quale sia il mezzo più efficace per farlo. La piattaforma dei papiri, che così bene sta funzionando, è partita proprio da quello, è partita dalla filologa Susanna Toffer, che si è seduta per mesi e mesi con gli sviluppatori della piattaforma, e ogni volta lei poneva dei quesiti, loro ci lavoravano, tornavano, perché non era ready made, doveva essere fatta assolutamente su quello. Mi collego anche a un commento che avevi fatto: non sono preoccupato che aumentare il prodotto digitale porti poi a una diminuzione della visita. Guarda, ti faccio un esempio. Io ho lavorato come epigrafista per l'Oriental Institute di Chicago e il mio direttore nel 2006 decise di scansionare, mettere online questi volumi incredibili che noi producevamo, che fra l'altro erano anche molto cari, costavano circa 800-1000 dollari al volume. E il timore di tutti fu, tutti se li scaricheranno gratuitamente, nessuno li comprerà bene, le vendite sono aumentate moltissimo. Perché in realtà, anche se noi tendiamo a dimenticarlo, noi siamo e resteremo sempre una cultura materiale, perché materiale è il nostro corpo, è imprescindibile. Per quanto ci sia il digitale, la voglia di avere un rapporto con un oggetto che è materiale rimarrà sempre, quindi questo non mi preoccupa assolutamente. Ci chiedevi come si possa davvero rendere compartecipativo il museo, come si possano cogliere poi degli stimoli che vengono a distanza. Ecco, la piattaforma dei papiri va in quella direzione, una piattaforma con tre livelli di accesso in cui gli studiosi possono direttamente cambiare addirittura delle cose sul nostro database, gli studenti hanno un livello di accesso, il pubblico più largo di non specialisti può accedere e può comunque entrare in dialogo con i nostri specialisti. Per ogni cosa c'è un livello che va davvero pensato, è importantissimo ricevere degli stimoli e anche poi però importantissimo mettere di nuovo al centro la ricerca e le risposte che provengono dalla disciplina. Non è che un museo voglia essere autoreferenziale, sarebbe sbagliatissimo, anzi un museo si deve aprire, come ho detto, il più possibile. Su determinati aspetti però ci sono delle risposte che arrivano dalla tradizione della disciplina, da centinaia di anni di studio che permettono di interpretare e dare determinate risposte. Insomma, non arriveremo mai ad avere una cronologia condivisa, a parte che sulla cronologia antico-egizia potremo aprire un capitolo molto importante. Senti. Poi mi hai chiesto una cosa sul marketing e anche su questo è interessante. Noi per ora non abbiamo ancora messo nulla a pagamento, perché c'è anche un problema di standard che bisogna raggiungere. Abbiamo visto una proliferazione di progetti digitali e va tutto bene finché non si richiede un pagamento. Quando si richiede un pagamento bisognerebbe anche fissare degli standard minimi che permettano di accettabilità innanzitutto e che poi che involgino un pubblico a pagare. Ed è verissimo che anche in questo noi dobbiamo imparare e imparare da chi questo lavoro lo sa fare. Per noi è un mercato completamente nuovo.
Senti Cristian, ultimi due minuti, ritorno alla spilla, insomma, in quel cuoricino ci sono molte scuole del nostro territorio, ma in realtà di tutta Italia e anche fuori dall'Italia, insomma, che rimpiangono il rapporto diretto con il Museo Egizio e penso che anche voi, insomma, sentite fortemente questa mancanza. Ecco, una parte delle domande, intanto mi scuso con i tanti che ci stanno ascoltando e che spero abbiano trovato comunque una qualche risposta nelle cose che ci siamo dette alle domande che ho provato così ad aggregare. Ecco, ti lascerei la parola per concludere pensando appunto a queste scuole e a come state mantenendo il rapporto con loro e come oggi questo può continuare in questo momento.
Beh, innanzitutto per me sono io il primo che sente il dolore e il dispiacere di non avere quel chiasso festante dei bambini che vengono nelle nostre sale. Spero che questo possa ritornare presto. Stiamo lavorando per cercare di fornire dei prodotti di qualità online che possono permettere agli insegnanti e alle scuole di continuare a fare formazione a distanza e che possono permettere loro di non dimenticare le nostre collezioni, nello spirito però di accoglienza che abbiamo e nella speranza, che non è solo una speranza, una certezza, di accoglierli presto di nuovo da noi in museo.
Bene. Mi piaceva concludere così, Cristian, no? Che poi le future generazioni sono poi il senso, no? di gran parte del lavoro che facciamo in università come nel museo. Bene, rispetterei rigorosamente il tempo che ci è dato a disposizione, in modo anche da favorire così la rotazione tra i vari interventi e appuntamenti in Biennale Tecnologia. Biennale Tecnologia che ti rincontro oggi pomeriggio, vero Cristian?
Sì, oggi pomeriggio alle 17:30, sì.
Benissimo. Bene, quindi ti ringrazio, ringrazio quanti hanno voluto stare con noi in quest'ora. Grazie davvero, a presto.
Grazie, grazie a tutti.